Ben ritrovati di nuovo in diretta su TMV Radio Maracanã, sempre Lucio Marinucci qui in studio per continuare a parlare dei tanti temi legati al nazionale e non solo, e per farlo abbiamo due grandi ospiti in collegamento con noi. Abbiamo il direttore di Tutto Mercato Web, Nicolò Ceccarini. Nick, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti, ciao.
E abbiamo anche Massimo Bonanni, ciao Massimo, ben ritrovato anche a te.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
E partiamo, come dicevo, inevitabilmente dalla nazionale che ieri è uscita sconfitta dalla sfida di San Siro contro la Germania. Nick, un KO 1-2, sarà difficile andare a rimontare a Dortmund, però ecco, le risposte dicevamo che non sono state poi in realtà totalmente insufficienti, anzi qualcuno ha dato dei segnali assolutamente positivi.
Insomma, secondo me l'Italia ha avuto diverse occasioni per vincere questa partita, però poi l'analisi che ha fatto a fine partita di Spalletti è la sintesi di quello che si è visto in campo. Loro molto più cinici dal punto di vista proprio realizzativo delle occasioni, delle opportunità, l'Italia un po' più sprecona, però nel contesto non mi è dispiaciuta la squadra. Il problema è che queste partite non vanno perse, ecco, proprio perché per l'espressione del gioco e di quello che hai fatto vedere bisogna evitare di andare a perdere. Purtroppo l'ingresso nel secondo tempo della punta centrale, il cui nome se adesso comincio a pronunciarlo finiamo domani mattina, ci ha creato problemi, l'ha detto anche Di Lorenzo, e su questo siamo stati un po' disattenti, perché nelle occasioni del gol si poteva fare sicuramente molto meglio. Però ragazzi, siamo in una, no, lo sappiamo che non siamo una nazionale fortissima, siamo una buona nazionale, e qualcuno ha detto però contro questa Germania, se non vinciamo contro questa Germania, però loro hanno questa caratteristica che è la loro storia, che abbiano una squadra forte, che abbiano una squadra meno forte, che abbiano una squadra normale, che abbiano una squadra sotto, voglio dire, quelli che sono i loro standard, però questi non si arrendono mai, cioè alla fine portano sempre a casa il risultato, e lo dimostra non solo la partita singola oggi alla Champions League, ma la storia anche della loro partecipazione agli europei e ai mondiali. Se tu vai a vedere, loro ci sono quasi sempre nelle prime quattro riescono a infilarsi, quindi vuol dire che sono hanno proprio questo DNA. Quindi prendiamo questo, l'aspetto buono, il bicchiere mezzo pieno, e chiaramente quello mezzo vuoto è la sconfitta.
Eh sì, sei stato esaustivo, Nick, insomma, poi c'è anche questo tema, Massimo, e vengo anche da te, delle palle alte, perché l'Italia continua a subire gol di testa. È vero che, come ha detto Spalletti, non bisogna fare una psicosi, però è già da un po' di tempo che si verifica questa cosa. 4 degli ultimi 5 gol sono arrivati di testa, 8 degli ultimi 9 sono arrivati da palla inattiva. Ieri abbiamo visto quello di Goretzka, molto bello, quello di Kleindienst invece dell'1-1. Quindi ti chiedo, Massimo, se anche questa è una cosa che bisognerà aggiustare, perché l'Italia gioca bene, però poi bisogna essere solidi anche all'interno della propria area di rigore.
Vabbè, ma sicuramente, guarda, le palle inattive sono una delle cose fondamentali del calcio, che devono essere allenate sia in fase di possesso che in fase di non possesso. La maggior parte delle partite si sbloccano, si vincono o si perdono per calci piazzati, quindi punizioni, calci d'angolo, ed è un fondamentale che va allenato. Probabilmente c'è poco tempo in questo momento per allenarle, sono sicuro che quando ci sarà una competizione a lungo termine sono delle cose che andranno sicuramente ad essere allenate. Poi per il resto sì, fa bene Spalletti a dire che non bisogna farne, insomma, un dramma. Il problema è che ci sono degli errori che vengono fatti costantemente partita dopo partita, perché sai, calci piazzati è spesso è mancanza di attenzione, e la mancanza di attenzione a questi livelli ti porta inevitabilmente ad essere punito. Io, guarda, ieri sera stavo riflettendo, no, su tantissime cose, sul fatto che Tonali, che ieri ha fatto una partita devastante, vederlo lì in Inghilterra, no? Io veramente pregherei per ritornare al calcio come era una volta da noi, che c'erano tre stranieri, tu potevi giocare tre stranieri, basta. Poi che ti posso dire, Sicuramente vai a perdere a livello europeo perché non rimani al passo, tutto giusto, tutto vero, però almeno giocherebbero su una rosa di 25 giocatori, giocherebbero 21 italiani, 20 italiani, significa avere 600 giocatori italiani in Serie A, cosa che al momento purtroppo non avviene ed è un grossissimo problema.
No, hai aperto un tema non da poco, Massimo, in realtà su quello che poi è il solito tema degli stranieri in Serie A nel nostro campionato, però mi dai comunque un altro ponte, perché hai parlato di Tonali, che a mio modo di vedere, ma penso insomma secondo tutti, ha fatto una partita intensa di livello, oltre chiaramente al gol. Nick, Tonali è un titolare fisso ormai del Newcastle, all'inizio stagione si giocava un po' il posto, ormai è praticamente fisso nell'undici titolare bianconero, ha vinto un titolo, sembra essere ancora più consapevole. L'impressione, lo dicevamo anche in precedenza, è che questo Tonali nell'Italia di Spalletti soprattutto sia un insostituibile al 100%.
Ma ragazzi, stiamo parlando di un giocatore che è stato pagato 80 milioni di euro, no, da Newcastle quando l'hanno deciso di prendere, per cui non è che si vendono i calciatori a queste cifre perché non sono all'altezza della situazione o perché non è un giocatore bravo. Io credo che lui abbia fatto un percorso che solo il primo anno di Milan ha faticato, lo ricorderete, a dimostrare quello che era il suo valore, poi dopo già dal secondo anno ha tirato fuori quello che si vedeva a Brescia, personalità, qualità, giocate, è un giocatore che comunque sia anche nel duello fisico è sempre presente, quindi avere Tonali in questa squadra è sicuramente un valore aggiunto. Purtroppo per un anno non ha potuto giocare, ma voglio dire, è rientrato, mi sembra, alla grandissima, quindi è sicuramente un elemento che per il nostro centrocampo, quando c'è lui, c'è Barella, io credo, ecco, che il centrocampo dell'Italia sia uno dei settori nei quali abbiamo più risorse, perché ci mette anche Frattesi, che è un altro giocatore che comunque, a mio avviso, può dar sempre una mano importante. Purtroppo davanti facciamo fatica. Io la difesa sono convinto che qualcosa sia giusta, invece davanti continuiamo a fare un po' di fatica. Le nostre punte di diamante, non guardiamo adesso il discorso Reteghi, però in generale lì non abbiamo troppe soluzioni, per cui dobbiamo avere i centravanti in grande forma, e se no diventa dura.
E Ken ieri, a tal proposito, come l'hai visto?
Ma io penso che Ken, allora, sia un giocatore dalle qualità, allora, a livello fisico è straordinario, cioè è francamente un giocatore che dal punto di vista delle potenzialità è qualcosa che secondo me oggi non abbiamo, cioè non c'è un altro giocatore in Italia con quella strapotenza fisica, perché anche Lucca è alto, è forte, è robusto, però non ha la forza. Ken, quando si mette spalle alla porta, non lo smuovi,
la porti via.
È un giocatore che devi chiamare una gru per spostarlo, perché comunque sia lui ti protegge benissimo il pallone. È che quando entri in un contesto come può essere quello della nazionale, chiaramente lì devi tirar fuori qualcosa in più, cioè devi accenderti ancora di più, perché lì c'è bisogno. E mentre nella Fiorentina secondo me lui ha trovato la sua comfort zone, nella nazionale chiaramente il discorso è diverso, e quindi io credo che lui abbia possibilità di fare bene in nazionale, però ecco, ha anche bisogno, tra virgolette, come posso dirti, di un contesto giusto, e forse in Italia, cioè nella nazionale, c'è un po' più di pressione, e lui questa secondo me la sente sempre.
Quindi di porlo in un contesto,
è d'accordo, ma io ravviso anche questo elemento, però poi magari mi sbaglio.
No, interessante, insomma, come punto di vista. Ieri ha trovato un paio di belle conclusioni, non è stato innescato appunto tantissimo, io non l'ho visto male, però è chiaro che poi per arrivare ad alto livello serve incidere anche ad alto livello.
No, ma anche io sono la vedo come te, nel senso, cioè, non è che è andato male, anzi,
no, sufficiente.
Una buona gara, però la maglia del nazionale è una maglia importante, probabilmente questo un po' incide anche nelle prestazioni.
Certo. Massimo, te come l'hai visto? Posto che, come dicevamo, non c'è Reteghi, quindi al momento sta a lui, a Ken, sfruttare queste occasioni. Un giudizio su Ken ieri?
Ma io anche ieri non l'ho visto malissimo, è normale che essendo l'unico punto di riferimento davanti e lo può fare, ieri ha fatto quello che ha potuto, però la penso anche io come il direttore, nel senso, a me mi dà la sensazione questo ragazzo di avere veramente tantissimo potenziale, però credo che la Fiorentina sia la squadra giustissima per lui, come può essere un ipotetico Bologna, come può essere un'ipotetica Lazio, cioè una società che ti permette di avere un certo tipo di partite internazionali, però se poi lo vai a mettere nel contesto Juve, vedi che nella Juventus ha fatto così e così. Quindi non lo so, io sono abbastanza fiducioso per il resto della stagione, anche per quanto riguarda la nazionale, parlo, per quanto riguarda le qualificazioni per il mondiale. E per il ritorno di questa partita, insomma, un pochettino di meno. Però io continuo a dire, insomma, secondo me l'Italia ha una buonissima nazionale, non ha una nazionale di campioni, di fenomeni, ha una buona nazionale, perché anche ieri comunque le occasioni l'ha avuto, il primo tempo ha giocato bene l'Italia, non ha fatto male, ha giocato bene, creando, poi il secondo tempo sono usciti fuori loro, abbiamo avuto due difficoltà, due distrazioni su due calci piazzati, abbiamo preso due gol, sarà difficile, non impossibile, difficile, però insomma è una nazionale che... come diceva bene il direttore, centrocampo e attacco e centrocampo e dietro siamo bene, davanti siamo sempre alle solite, insomma, ci manca sempre qualcosa.
Sì, è vero, e ricordo anche una grande occasione per Raspadori, che poi non è riuscito ad angolare benissimo davanti a Baumann, che ha fatto una bellissima parata di piede, però forse anche lì si poteva rifinire diversamente. Ad ogni modo, però, tra i messaggi qui che ci stanno arrivando alla 331-82-00213, c'è chi ancora non è pienamente convinto anche per le scelte di Spalletti. A questo punto io vi giro il messaggio, Nick, qui Stefano proprio dalla Germania, tra l'altro scriveva: inizio a pensare che Spalletti non abbia ancora capito la differenza tra allenare un club e una nazionale. Il primo allena tutta la settimana, va bene, insomma, gli schemi eccetera, questo per dire che Bastoni come braccetto è uno dei migliori, mentre al centro Buongiorno è il più adatto. Quindi c'è chi non ha gradito ieri Bastoni al centro e Calafiori braccetto, piuttosto che invece vedere Buongiorno al centro e uno tra Bastoni e Calafiori a sinistra come terzo di difesa. Te come la vedi, ma soprattutto come vedi il lavoro di Spalletti? Io credo che invece stia iniziando a capire la nazionale, perché ci sono delle variazioni, magari a volte non con dei risultati fantastici, ma un conto sono variazioni, un conto sono stravolgimenti a tutti gli effetti. Nick?
Ti riferivi a me? Sì, no, io guarda, sono d'accordo sulla questione relativa proprio a quello che stavi dicendo, perché io ho sentito dire tante volte allora non è l'allenatore adatto, ci vuole il gestore, poi quando c'era il gestore serviva quello che invece faceva giocare la squadra, quando c'è quello che fa giocare la squadra serve il gestore. Dove non è che c'è una ricetta, non c'è una ricetta giusta di allenatore, cioè non è che serve Allegri o Spalletti a seconda di quello che può essere. Io credo che ci sia un valore assoluto di una squadra, e sul valore assoluto di una squadra poi naturalmente viene tutto il resto. Diamo a Spalletti per esempio una squadra con delle individualità fortissime, probabilmente i risultati sono diversi. Diamola ad Allegri una squadra con altre individualità di un certo livello, col suo modo di allenare in maniera diversa rispetto a quello di Spalletti, però a casa si portano i risultati. Poi se mi chiedi sull'europeo qualche cosa è stato sbagliato, probabilmente sì, perché si poteva fare un po' meglio, però oggi questa nazionale non è che può valere tanto di più rispetto a... Quindi cioè, secondo me non è solo un problema dell'allenatore.
Una buona nazionale, ma non una grande nazionale.
Sì, no, perché se viene Carlo Ancelotti, i giocatori sono sempre questi, cioè, non è che Carlo Ancelotti... Cioè, magari Ancelotti ha ancora un'esperienza superiore, però poi... Qui mi può venire incontro Massimo, cioè io non credo sia Spalletti che la gestisce come una squadra di club invece deve pensare alla nazionale, oppure un allenatore che fa solo il gestore e che manda in campo gli uomini senza dargli un fatto di gioco. E la differenza alla fine le fanno quello importante, cioè ragazzi, i giocatori forti poi ci portano le vittorie, quindi se puoi avere un buon gruppo, però poi nel momento di difficoltà ti aggrappi al giocatore più forte. Quindi dico, secondo me si può fare un po' meglio, sì, troppo meglio no.
Chiaro, infatti appunto poi ieri avevamo davanti un campione vero, seppur del 2003, ma un campione a tutti gli effetti, che è Musiala, che è uno che da solo con il pallone inventa giocate fantastiche. Quindi Massimo, passo la palla appunto a te, non con la qualità di Musiala, ma sul tema di Spalletti e su appunto la gestione, come stai vedendo queste scelte, magari anche questi accorgimenti che sta provando a trovare il commissario tecnico.
Ma sono molto d'accordo con quello che ha detto il direttore, nel senso, ieri poi alla fine Buongiorno è rimasto fuori, ma la catena di destra di Lorenzo e Politano è una catena che si conosce a memoria, giocano 3-5-2 adesso con il Napoli, quindi ha cercato di aiutare i giocatori stessi, la nazionale, mettendo quelli che secondo loro in questo momento sono più in forma, e non facendo grandissimi stravolgimenti, grandissime prove. Io continuo a dire, insomma, che sì, la nostra nazionale, ripeto, è una buona nazionale. Allenare una nazionale non è assolutamente la stessa cosa che allenare un club. Il grosso del lavoro si vedrà, purtroppo per fortuna, quando c'è una competizione a lungo termine. Diciamo che durante l'Europeo non è andato assolutissimamente bene niente. Sicuramente ne avrà fatto tesoro, e speriamo che una volta acquisita la qualificazione al mondiale si riuscirà a disputare un mondiale con determinati presupposti. Però io continuo a dire, insomma, che mi piange veramente il cuore, e questo lo dico, ma credo che sia il pensiero di tutti, mi piange veramente tanto il cuore vedere che la stragrande maggioranza delle squadre italiane in Serie A, in Serie B un po' meno, ma anche in Serie C, in Serie D ne vedo tanti di giocatori stranieri, per non parlare poi dei settori giovanili professionistici, ci sono tantissimi giocatori stranieri, e questa cosa fa assolutamente, da un punto di vista tecnico per noi italiani, fa solamente male. Mi piacerebbe veramente ritornare a com'era il calcio prima. Adesso ho estremizzato, no? Tre stranieri, ma se tu ne metti sei, sette, metti un limite di sette stranieri, comunque sette stranieri, invece ci sono a volte società che hanno 4-5 italiani su una rosa di 25 giocatori, ed è veramente follia questo.
Beh, già solamente ieri negli 11 titolari, 4 italiani giocano all'estero, che possono sembrare pochi, ma secondo me non è neanche una percentuale così bassa. Ma anche questo, insomma, è un tema che, come dicevo, si protrae veramente da tantissimo. Siccome ci mancano pochi minuti, però mi sposto anche dalla nazionale, tocco anche un po' già la Serie A, perché poi dopo l'Italia si ritornerà a parlare del calendario, della volata delle ultime settimane di campionato. Quindi Nick, torno da te, c'è questa situazione legata alla panchina della Juventus, perché resta sempre l'interrogativo su Thiago Motta, si stanno continuando a fare riflessioni anche in questa sosta, la Juventus troverà il Genoa. Tutto questo per dire che Motta rimane in bilico, si iniziano già a fare i nomi di chi potrebbe eventualmente, siamo il condizionale, essere il successore. Qualcuno diceva Mancini, qualcuno parlava di Tudor, era uscito anche fuori il nome di Domenico Tedesco. Insomma, Nick, tu che cosa ti aspetti e eventualmente cosa ti aspetteresti qualora dovesse naufragare ulteriormente la situazione bianconera?
Ma sai, quando arrivano, no, tutte queste voci, queste indiscrezioni, come le riportiamo anche noi, mm-hmm, è evidente che la posizione di Thiago Motta è una posizione in questo momento estremamente delicata, mi verrebbe da dire in bilico, perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La Juventus non è più in Coppa Italia, la Juventus ha perso la semifinale di Supercoppa, la Juventus è uscita ai sedicesimi di Champions League, in questo momento, correggimi se sbaglio, quinta in classifica.
Sì.
Quindi a maggior ragione, con le spese, gli investimenti che sono stati fatti, i risultati non possono essere soddisfacenti. Io comincio a farmi un'idea che forse oggi la Juventus non abbia in testa, o quantomeno non abbia l'allenatore in grado di poter sostituire Thiago Motta. Cioè, mi spiego, no che non lo trovi, perché trovare anche per poche partite un tecnico che vada a sostituire Thiago Motta non credo sia una difficoltà importante. No,
deve essere un sostituto perché valido, però
questa loro la vogliono fare in fondo, quindi però se questa scelta deve essere fatta in fondo, però ci sono le partite, quindi io questo non riesco, infatti io mi manca sempre un tassello, no, di questo puzzle, perché non riesco a capire allora se si arriva a fare questo ragionamento, se l'obiettivo è toccare la 38esima giornata con Thiago Motta e poi cambiare, ci può anche stare, però con il rischio che se questo discorso va avanti come sta andando avanti adesso, la Juventus può scivolare fuori dalle posizioni che sono le prime quattro, quindi no, però la Champions è molto importante allo stesso tempo, no? Anche a livello aziendale, a livello di bilancio, quindi capisco che non ci sia un allenatore che in questo momento convince forse la proprietà, forse tutti quanti per andare a sostituire Thiago Motta, però se la situazione rimane questa, qualcosa bisognerà che facciano, magari Brambilla, magari Magnanelli, non lo so, perché poi chi è che viene per fare due mesi di campionato senza avere un, perché comunque va bene tutto, però non credo che uno venga ad allenare per due mesi.
No,
e,
certo.
E quindi è come, no? Essere in una situazione un po' diciamo di poco margine di movimento, però con una Champions che è tutt'altro che ancora conquistata. Quindi io francamente mi fermo a queste considerazioni perché non so darti una risposta su cosa vogliono fare. Di sicuro i fatti parlano in questa maniera.
È stato chiarissimo invece, Nick, e Massimo, chiedo anche a te appunto la situazione sulla Juventus e anche che tipo di prospettive ti aspetti per il futuro prossimo eventualmente, e poi non so se ti aspetti qualcosa anche per il futuro remoto, ma da quello che spiegava Nick è difficile guardare troppo più in là.
No, sicuramente è molto difficile, è molto complicato, però la Juventus, secondo me ad oggi la società Juventus dovrebbe fare cerchio reale con l'allenatore, con la squadra, fare un buon lavoro sotto il punto di vista di gruppo, di team, e cercare di raggiungere l'obiettivo, che credo che l'obiettivo minimo era quello della Champions, e lo devono assolutamente ottenere. Secondo me quella settimana dove ci sono state le due eliminazioni, tra l'altro la prima soprattutto inaspettata, secondo me quella settimana lì ha dato uno stravolgimento in negativo a questa società, a questa squadra, a questo allenatore, perché secondo me c'erano delle consapevolezze che sono state sgretolate in una settimana, e tirarsi su è veramente complicato e difficile. Quindi ad oggi ti dico che per me il vero protagonista del finale di stagione di questa squadra deve essere Giuntoli insieme a tutto il resto della proprietà della società Juventus.
È una bella responsabilità, chiaramente, soprattutto alla luce dei risultati che sono arrivati fino a questo momento. Vedremo anche appunto già che cosa succederà contro il Genoa. Io però siamo arrivati alla fine del blocco e quindi vi saluto e vi ringrazio, Nicolò. Grazie per essere stato con noi, veramente, quindi buon pomeriggio, alla prossima.
Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao Massimo, ciao ciao.
Grazie.
Ciao, direttore.
Grazie al direttore di tutto Mercato Web, grazie anche a Massimo Bonanni. Massimo, grazie, è stato un piacere come sempre, alla prossima e buon pomeriggio.
Grazie a voi, buon fine settimana, ciao ragazzi.
Grazie allora sia a Nicolò Ceccarini che a Massimo Bonanni. Qui stanno arrivando altri messaggi. Manuel, sappi che ho letto il tuo messaggio, appena avrò un po' di tempo me lo recupererò, perché è molto interessante su Tonali, anche su magari alcune visioni che sono state date, su alcune cose sono d'accordo con te, però stiamo arrivando alla fine del blocco. In realtà questo è il momento dedicato alla Juventus, perché al rientro parleremo di Thiago Motta in maniera ancora più approfondita e di quelle che potranno essere le strade, i crocevia del club bianconero. Siamo quasi alle 14:30, dunque voliamo in pausa e torniamo qui dopo il break.